Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo.
Riassunto delle deposizioni dei passeggeri. Un uomo piccolo e scuro con la voce da donna, disse Monsieur Book. Avevano congedato i tre controllori e il Degard Schmidt. Monsieur Book fece un gesto disperato. Ma non ci capisco niente, assolutamente niente. Il nemico del quale parlava questo Ratchet, allora, era sul treno? Ma dov'è adesso? Come può essersi dileguato così? Ah, mi gira la testa. Dica qualcosa, amico mio, la scongiuro. Mi dimostri come l'impossibile possa essere possibile. «Questa è una bella frase», disse Poirot. «L'impossibile non può essere accaduto, quindi l'impossibile deve essere possibile, malgrado le apparenze. Allora mi spieghi subito che cosa è accaduto in realtà su questo treno ieri notte». «Non sono un mago, mon cher. Come lei, sono un uomo molto perplesso. Questa faccenda procede in modo davvero strano».
«Non procede affatto. Rimane dov'è».
Poirot scosse il capo. «No, questo non è vero. Abbiamo fatto dei progressi, sappiamo alcune cose. Abbiamo ascoltato le deposizioni dei passeggeri».
«E che cosa ci hanno detto? Proprio un bel niente».
«Non sono d'accordo, amico mio».
Sì, forse esagero. L'americano Hardman e la cameriera tedesca, loro sì, hanno aggiunto qualcosa a quello che sapevamo. Cioè, hanno reso tutta la faccenda ancora più incomprensibile.
Mano, lo rincuorò Poirot.
Monsieur Book si inalberò. Parli allora, sentiamo che cosa ha da dire il saggio Hercule Poirot.
Non le ho forse detto di essere come lei, un uomo molto perplesso? Ma possiamo affrontare il problema. Possiamo sistemare i fatti dei quali siamo in possesso con ordine e metodo. «Prego, continui, monsieur», disse il dottor Constantin.
L'investigatore si schiarì la gola.
«Esaminiamo il caso come ci appare in questo momento. In primo luogo ci sono alcuni fatti indiscutibili. Un uomo, Ratchet, alias Cassetti, è stato pugnalato 12 volte ed è morto ieri notte. Questo è il fatto numero uno».
Glielo concedo, mon vieux», disse Monsieur Book con un sorrisetto ironico.
Hercule Poirot non si scompose affatto. Continuò con calma. «Sorvolerò per il momento su alcuni aspetti alquanto inconsueti dei quali il dottor Constantini e io abbiamo già discusso. Ci arriverò subito. Il secondo fatto importante, secondo me, è l'ora del delitto».
«Ecco un'altra delle poche cose che conosciamo», disse Monsieur Book. «Il delitto è stato commesso all'1:15 di questa mattina. Tutto tende a dimostrare che è così».
«Non tutto. Lei esagera. Vi sono senza dubbio alcune deposizioni a sostegno di questa tesi».
«Ah, sono lieto che riconosca almeno questo».
Poirot proseguì con calma, senza lasciarsi confondere da quell'interruzione. «Abbiamo davanti a noi tre possibilità. La prima, che il delitto sia stato commesso, come dice lei, all'1:15. Questa tesi è sostenuta dalla deposizione della tedesca Hildegarde Schmidt. Si accorda con la prova del dottor Constantin. Seconda possibilità. Il delitto è stato commesso più tardi e la prova dell'orologio è deliberatamente falsa. Terza possibilità, il delitto è stato commesso prima e la prova è stata falsificata anche in questo caso. Ora, se accettiamo la prima possibilità come la più attendibile e quella sostenuta da maggiori testimonianze, dobbiamo anche accettare alcuni fatti che ne derivano. Tanto per cominciare, se il delitto è stato commesso all'1:15, l'assassino non può aver lasciato il treno. E allora si pone la domanda: dov'è e chi è? Esaminiamo con attenzione le deposizioni. veniamo a sapere per la prima volta dell'esistenza di un uomo piccolo e scuro, con la voce da donna, da Hardman, il quale afferma che Ratchet gli ha parlato di quest'uomo e lo ha assunto perché lo difendesse da lui. Non c'è nessuna prova a sostegno di questa tesi. Abbiamo solo la parola dell'americano. Prendiamo quindi in esame il problema. Hardman è davvero chi afferma di essere un detective che lavora per un'agenzia investigativa di New York? Quello che secondo me è molto interessante in questo caso è che non abbiamo nessuna delle possibilità di cui dispone la polizia. Non possiamo controllare la buona fede di nessuna di queste persone. Dobbiamo basarci solo sulla deduzione. E questo rende per me le indagini di gran lunga più interessanti. Non si tratta di seguire una procedura, si tratta di far lavorare il cervello. E io mi chiedo, possiamo accettare quanto dice di sé Hardman? E decido di sì. Sono dell'opinione che possiamo accettare quanto Hardman dice di se stesso. Si fida quindi dell'intuito? Chiese il dottor Constantin. Ah, niente affatto. Io esamino tutte le possibilità. Hardman viaggia con un passaporto falso. Questo lo renderà subito sospetto. La prima cosa che farà la polizia quando arriverà in scena sarà di trattenere Hardman e di telegrafare per accertare la verità di quanto ha detto. Per molti passeggeri sarà difficile stabilire se hanno detto la verità. Nella maggior parte dei casi, probabilmente, non lo si tenterà neppure, soprattutto dal momento che sembra non esserci niente di sospetto sul loro conto. Ma il caso di Hardman è semplice. O è la persona che afferma di essere, o non lo è. Perciò dico che sarà tutto a posto. Lo assolve da ogni sospetto. Ah, niente affatto. Mi ha frainteso. Per quanto ne so, qualunque investigatore americano avrebbe potuto avere un buon motivo per voler uccidere Ratchet. No, intendo dire che penso di poter accettare quando Armand afferma di se stesso. La storia che ci ha raccontato di Ratchet che lo cerca e lo assume non è inverosimile ed è molto probabilmente, anche se non sicuramente, vera. Se l'accettiamo come tale, dobbiamo vedere se troviamo qualche prova che lo sostenga. E la troviamo dove meno ce lo aspettiamo, nella testimonianza di Hildegard Schmidt. La sua descrizione dell'uomo che ha visto con indosso l'uniforme dei vagoni letto sembra fatta apposta. C'è qualche altra conferma di queste due storie? Sì, c'è il bottone trovato nello scompartimento della signora Hubbard. E a confermarla c'è anche un'altra dichiarazione, che forse le è sfuggita. Quale? Tanto il colonnello Arbuthnot quanto Hector McQueen hanno accennato al fatto che il controllore è passato davanti al loro scompartimento. Non vi hanno dato alcuna importanza, ma Pierre Michel afferma di non aver mai abbandonato il suo posto, se non in determinate occasioni, in nessuna delle quali avrebbe avuto motivo di arrivare in fondo alla carrozza, passando davanti allo scompartimento nel quale sedevano Arbuthnot e McQueen. Perciò questa storia, la storia di un uomo piccolo e scuro, con la voce da donna, che indossava l'uniforme da controllore dei vagoni letto, è confermata direttamente o indirettamente da quattro testimoni. «Solo una cosa», disse il dottor Constantin. «Se la storia di Hildegard Schmidt è vera, come mai il vero controllore non ha detto di averla vista quando ha risposto alla chiamata della signora Hubbard?» «Oh, si può spiegare, credo. Quando è arrivato per rispondere alla chiamata della signora Hubbard, la cameriera era nello scompartimento della padrona. Quando finalmente è tornata nel suo scompartimento, il controllore era in quello della signora Hubbard. Monsieur Book aveva aspettato a fatica che finissero. «Sì, sì, sì, amico mio, sì», disse con impazienza Poirot.
ma sebbene ammiri la sua cautela, il suo sistema di procedere un passo alla volta, beh, ritengo che lei non abbia ancora affrontato il punto principale. Siamo tutti d'accordo che questa persona esiste. Il punto è, dov'è andata?
Poirot scosse il capo con riprovazione. Lei è in errore. Ha la tendenza a mettere il carro davanti ai buoi. Prima di chiedermi dov'è scomparso quest'uomo, mi chiedo, quest'uomo esiste davvero? Perché, vede, se quest'uomo fosse solo un'invenzione, quanto più facile sarebbe farlo scomparire. Perciò cerco di stabilire prima se esiste davvero una persona del genere in carne e ossa.
Ed essendo arrivato alla conclusione che esiste, ah bien, dov'è adesso?
Ci sono solo due risposte a questa domanda, mon cher. O è ancora nascosto sul treno, tanto abilmente che non riusciamo neppure a immaginare dove, o è, per così dire, due persone, cioè se stesso, l'uomo temuto da Monsieur Ratchet, e un passeggero del treno travestito così bene che Monsieur Ratchet non lo ha riconosciuto.
Ah, è un'idea, disse Monsieur Buck, illuminandosi in volto. Si rabbuiò di nuovo. Ma c'è un'obiezione.
Poirot gli tolse la parola di bocca. L'altezza dell'uomo, è questo che intende?
A eccezione del cameriere di Monsieur Ratchet, tutti i passeggeri sono alti.
L'italiano, il colonnello Arbuthnot, Hector McQueen, il conte Adrenai, e così non resta che il cameriere. Un'ipotesi poco verosimile. Non c'è altra possibilità. No. Ricordi la voce da donna. Eh? Questo ci offre molte alternative. L'uomo potrebbe essere travestito da donna o viceversa, essere una donna. Una donna alta e vestita da uomo sembrerebbe piccola.
Ma Ratchet avrebbe saputo, senza dubbio.
Ah, forse lo sapeva. Forse questa donna aveva già tentato alla sua vita in abiti maschili per ottenere meglio il proprio scopo. Ratchet potrebbe aver previsto che usasse di nuovo lo stesso trucco e così ha detto ad Hardman di cercare un uomo. Accenna tuttavia a una voce effeminata.
«È possibile», disse Monsieur Buck. Ma
ascolti, amico mio, credo di doverle parlare ora di alcune contraddizioni notate dal dottor Constantin. Poirot riferì finalmente le conclusioni alle quali lui e il dottore erano arrivati partendo dalla natura delle ferite del morto.
Monsieur Buck gemette e si prese di nuovo la testa tra le mani.
«Capisco», disse Poirot in tono comprensivo, «capisco esattamente quello che prova. Le gira la testa, non è vero?»
«Mi sembra un incubo», gridò Monsieur Buck.
«Proprio così? È assurdo, improbabile, non può essere. Me lo sono detto anch'io, eppure, amico mio, non si può sfuggire ai fatti.
Ma è pura follia!»
«Non è vero? Eh? È così pazzesco, amico mio, che talvolta sono perseguitato dalla sensazione che in realtà debba essere molto semplice. Ma è solo una delle mie piccole idee.»
«Due assassini», gemette Monsieur Buck. «E sull'Orient Express!»
Gli veniva quasi da piangere. «E per rendere l'incubo ancora più fantastico», disse Poirot, «ieri sera troviamo sul treno due misteriosi stranieri. C'è il controllore dei vagoni letto che risponde alla descrizione dataci da Monsieur Hartmann e che è stato visto da Hildegard Schmidt, dal colonnello Arbuthnot e da Monsieur McQueen. E c'è una donna in kimono rosso, una donna alta e snella, vista da Pierre Michel, dalla signorina Debenham, da Monsieur McQueen e da me stesso, e annusata, per così dire, dal colonnello Arbuthnot. Chi era? Nessuno su questo treno ammette di possedere un kimono scarlatto. È scomparsa anche lei. Si tratta sempre del falso controllore dei vagoni letto o una persona completamente diversa?
E dove sono ora questi due?
E fra parentesi, dove sono l'uniforme da controllore e il kimono scarlatto?
Ah, ecco qualcosa di preciso. Monsieur Buck balzò impetuosamente in piedi. Dobbiamo perquisire il bagaglio dei passeggeri. Sì, certo.
Poirot si alzò a sua volta. Farò una profezia, disse.
Ah, sa dove sono?
Ho una piccola idea.
E dove?
Troverete il kimono scarlatto nel bagaglio di uno degli uomini e l'uniforme da controllore dei vagoni letto nel bagaglio di Hildegarde Schmidt.
Hildegarde Schmidt?
Ah, pensa, non quello che pensa lei. Mettiamola così. Se Hildegarde Schmidt è colpevole, potremmo trovare l'uniforme nel suo bagaglio, ma la troveremo di sicuro se è innocente.
Come? Incominciò Monsieur Buck per interrompersi subito. Ma che cos'è questo rumore? Gridò. Sembra una locomotiva in movimento.
Il rumore si faceva sempre più vicino. Erano urla acute e proteste di una voce femminile. La porta in fondo al vagone ristorante si spalancò e la signora Hubbard si precipitò dentro.
«È troppo orribile!» gridò. «È davvero troppo orribile! Nel mio beauty case! Il mio beauty case! Un coltellaccio tutto coperto di sangue!»
E cadendo all'improvviso in avanti, svenne pesantemente sulla spalla di Monsieur Buck.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.